Di nuovo buona giornata dalla redazione giornalistica di RC Radio e ben ritrovati all'ascolto dell'informazione. Angela Pedeiva al microfono per una nuova puntata del programma SOS Consumatori, che vede sempre e sente soprattutto ai nostri microfoni l'avvocato Nicola Todeschini, membro del Comitato Nazionale dell'Unione Nazionale Consumatori. Avvocato, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a voi tutti.
Parliamo ancora di responsabilità medica, ne abbiamo discusso a lungo nelle nostre puntate del programma SOS Consumatori. Oggi vogliamo però arrivare al paziente. Quali strumenti ha per chiedere e soprattutto ottenere il risarcimento del danno in caso di un errore medico? Intanto, è giusto chiedere questo tipo di risarcimento, avvocato?
Direi proprio di sì. Questa è un'area di torto subito che, come ho avuto occasione di dire in altre puntate, per molti anni è stata vittima di una sorta di omertà, di silenzio, per cui diventava normale chiedere i danni a seguito di un incidente stradale, invece molto meno chiederli se a sbagliare non era un altro utente della strada, ma il medico. Ora questa paura così atavica sembra definitivamente superata e quindi credo che sia corretto, quando c'è un errore e da questo errore poi derivi anche un danno, chiedere che il danno venga risarcito, certo senza finalità persecutorie nei confronti di nessuno, ma le polizze di assicurazione professionale esistono proprio per far fronte a questo tipo di domande.
Quanto tempo ha il paziente che si ritiene danneggiato da un errore medico o magari gli eredi, i parenti in sostanza di un paziente defunto per chiedere il risarcimento del danno?
Ecco, in passato il fatto che la responsabilità medica fosse considerata non come responsabilità contrattuale, perché si negava che esistesse un contratto di cura vero e proprio, ma esclusivamente come responsabilità extracontrattuale, faceva sì che i termini di prescrizione, quindi il termine entro il quale l'avente diritto avesse facoltà di decidere se chiedere o no il danno, fosse decisamente inferiore, quindi fosse pari a 5 anni. Da quando è stato definitivamente superato questo ostacolo e si è ritenuto che invece esista un contratto di cura che lega il paziente al medico o, come accade più spesso, alla struttura, il termine di prescrizione non poteva che essere quello tipico delle azioni contrattuali e quindi di 10 anni. Quindi oggi sono in corsa tutti i pazienti che ritengano di aver subito un danno per fatti verificatisi prima del trascorrere dei 10 anni. È bene anche precisare però che l'azione extracontrattuale non viene dimenticata, per cui poiché giova sotto il profilo del risarcimento del danno contestare entrambe le forme di responsabilità, è sempre opportuno che, nell'ipotesi in cui i 5 anni non siano ancora trascorsi, si agisca entro questo termine, proprio per far valere entrambe le azioni, tenendo conto che è sufficiente una diffida e messa in mora ben redatta. Quindi non è solo proprio fare una causa, ma è necessario fare una diffida che interrompe i termini di prescrizione, che ricominciano quindi a decorrere. Quindi se domani scadono i 5 anni, l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento redatta con determinate cautele consente di rifar decorrere questo termine.
A chi si può rivolgere il malato per ottenere giustizia? Un avvocato, a un'associazione dei consumatori, a chi altro?
Ma direi che il malato deve pretendere anzitutto che la sua consapevolezza della, non solo purtroppo della malattia, ma dei suoi diritti nel gestire la malattia siano totali. L'avvocato interviene quale strumento tecnico per procedere e ottenuto un incarico da un cliente, illustrargli tutte le forme possibili per fargli conseguire il risarcimento. Le associazioni di consumatori, in particolare ricordiamo il Tribunale per i diritti del malato e l'Unione Consumatori, che ha una sezione specializzata a difesa del malato, hanno non certo il ruolo di ricevere degli incarichi, perché non possono patrocinare direttamente alcuna questione, ma hanno il fondamentale incarico di promuovere costantemente, e questa occasione è una prova, l'informazione e consentire quindi al paziente di sapere quali sono i suoi diritti, perché soltanto un paziente, un cittadino ben informato sa poi a chi rivolgersi e per ottenere quale tipo di tutela.
Nell'iter per il riconoscimento del danno, per il suo risarcimento, entra anche la perizia medico-legale. Come avviene questo momento?
Sì, è fondamentale che proprio per raggiungere piena consapevolezza anche delle chance di tutela che il paziente ha, è fondamentale che comprenda che non c'è solo il giurista che deve accompagnarlo nella valutazione delle chance di tutela, ma anche il medico legale. Medico legale e avvocato in questi casi devono viaggiare su un binario parallelo, ciascuno con competenze specifiche e chi si occupa di responsabilità professionale in modo particolarmente attento sa che senza la perizia di un medico legale altrettanto specializzato nel settore della responsabilità medica, ogni richiesta che possa venire concepita nei confronti di una struttura sanitaria è una richiesta zoppa, per cui la perizia medico-legale è il primo gradino nel percorso che può portare il paziente alla contestazione di un errore e di conseguenza anche del danno, perché teniamo presente con chiarezza il fatto che si verifichi un errore non significa che si sia verificato anche un danno. Certo, il danno è molto spesso conseguenza dell'errore, ma a volte un difetto di diagnosi, per fare un esempio pratico, non necessariamente porta ad un errore se un altro professionista in poco tempo riesce a correggere questo errore formulando la diagnosi corretta. Ecco che in questo caso il primo professionista ha errato formulando una diagnosi sbagliata, ma grazie all'intervento di un collega non ha prodotto al paziente un errore. Quindi i due fondamentali momenti sono l'individuazione dell'eventuale errore e, se c'è l'errore, l'individuazione dell'eventuale danno.
E allora, volendo sintetizzare in una chiusura, quali sono i passi che la paziente deve seguire per chiedere e ottenere il risarcimento del danno?
Direi anzitutto rivolgersi a chi può informarlo in prima battuta e quindi anche indicargli quali sono gli strumenti migliori per una tutela. Sarebbe opportuno che il malato, anche nel redigere una ipotesi di esposto nei confronti di una struttura sanitaria, si faccia aiutare quantomeno da associazioni a difesa del malato che siano in tal senso specializzate, perché nell'esporre i fatti e le proprie contestazioni occorre tener presente una serie di norme giuridiche, di strumenti anche processuali che non possono un giorno non essere più utilizzabili a causa dell'errore con il quale si è esposto un caso. Quindi, inviata la raccomandata che consente, come dicevo, di interrompere il termine di prescrizione e farlo decorrere ex novo, superato questo momento è bene che l'approfondimento medico-legale sia concluso nel migliore dei modi, in modo da avere un elaborato che consente al paziente anzitutto di capire cosa gli è successo. Una volta che ha capito, che è informato e che sa come utilizzare la perizia medico-legale, può decidere di iniziare una procedura risarcitoria rivolgendosi tramite un professionista alla compagnia di assicurazione della struttura medesima, con la quale vi è la possibilità significativa di trovare un accordo, perché non significa necessariamente instaurare una controversia e finire poi anche di fronte ad un giudice. Se questo accordo non viene raggiunto per inerzia della compagnia o perché non si individuano dei punti fermi sui quali è possibile poi fare un accordo transattivo, c'è la possibilità di rivolgersi ad un giudice ed oggi, dopo alcune modifiche del codice di procedura civile, c'è anche la possibilità piuttosto rapida, che può risultare anche proficua, di chiedere un accertamento tecnico preventivo, cioè un procedimento piuttosto rapido nel corso del quale il giudice nomina un medico legale di propria fiducia che, alla presenza dei consulenti di ciascuna parte, dice la sua ultima parola, per così dire, sul caso. e può anche, e queste sono le modifiche più importanti degli ultimi mesi, proporre lui stesso agli altri consulenti una ipotesi di soluzione transattiva. Questo strumento, se utilizzato in modo adeguato, potrà portare anche ad un significativo accorciamento dei tempi per ottenere tutela.
Questa è la teoria. Per scoprire poi come avviene in pratica tutto questo, vi invito ad ascoltare ancora SOS Consumatori, la puntata di martedì prossimo. Grazie intanto all'avvocato Nicola Todeschini, membro del Comitato Nazionale dell'Unione Nazionale Consumatori. A risentirla.
Grazie a voi, arrivederci.